Salve a tutti. Non so chi di voi conosce già questo progetto. Invisible Yearchi Project fa parte di Invisible Net, che è un progetto più ampio che prevede di spostare un po' tutto, quindi sia quello che è il web attraverso Freenet, sia quello che è IRC attraverso appunto questo progetto IP, su un sistema che garantisca l'anonimato e la libertà di parola. È un po' diverso dalla IRC che conosciamo, anche se è molto simile. L'utilizzo è stato cer hanno cercato di rendere l'utilizzo il più trasparente possibile per l'utente finale, in modo che quante più persone possibile possano utilizzarlo. In pratica è nato dalla necessità di creare un ambiente di lavoro collaborativo per gli sviluppatori e le persone interessate a progetti legati alla privacy e libertà di parola. È nato nell'ambito di Freenet anche sostanzialmente, dalla constatazione che Freenet non possiede una caratteristica fondamentale, che è quella della comunicazione in real time. Infatti, chi utilizza Freenet si rende conto che è molto lento reperire, c'è una latenza elevata nel reperire i contenuti, cosa che non va bene se uno deve scambiare messaggi in real time, come avviene per esempio su IRC. Il progetto è nato nell'autunno del 2001 per interesse di un programmatore, che tra l'altro è uno che si occupa anche di sicurezza. È seguito attualmente da più o meno 6 sviluppatori. Il codice è normale C, è multipiattaforma. Questo significa che gira su praticamente tutto, su Unix, Linux, FreeBSD, macOS X, anzi no, OS 9 di Mac, non ancora lo X, Windows e chi più ne ha più ne metta. Sostanzialmente si parla di un'architettura a 3 livelli che garantiscano anonimato degli utenti, del server e della comunicazione, e si fa ampio uso della crittografia con algoritmi forti tipo il Blowfish. Le linee guida sono appunto quelle, come dicevamo prima, della libertà di parola nel pieno di rispetto della privacy, della sicurezza e dell'anonimato, cosa che su IRC normale come la conosciamo non esistono assolutamente. Anche utilizzando IRC con tunnel, cosa che molti praticano, comunque non si ottiene il livello di sicurezza e di anonimato soprattutto. Per esempio, quando ci si connette al server IEP, anzi al server IRC Enhanced IEP, si viene anonimizzati, anche perché il server stesso non conosce l'indirizzo IP di provenienza. Gli altri utenti, quando fanno un quiz del nostro nick, vedono un indirizzo uguale per tutti, quindi questo non dà nessuna informazione atta a risalire all'utente. Inoltre, per garantire questo tipo di anonimato, al momento non sono disponibili i comandi della DCC, quindi lo scambio di file non avviene. In realtà esiste un plugin per XChat che lo fa, però, boh, insomma. Vediamo un po' le differenze tra Freenet e IP. Freenet è per sua natura destinata a supportare contenuti di tipo statico, grandi volumi di dati con una velocità che è bassa, nel senso che si è preferito salvaguardare l'anonimato dei contenuti e di chi li pubblica e di chi li serve, e la portabilità del codice piuttosto che la velocità della fruizione dei contenuti. Gli aspetti in cui sono simili i due progetti sono il fatto che si tratta di peer-to-peer, che siamo in presenza di architetture distribuite e che si fa utilizzo della crittografia. In sintesi, quando si dice che si fa uso della crittografia, ampio uso della crittografia, stiamo dicendo che cifriamo sia da nodo a nodo che tra estremi, poi vedremo uno schema in cui si capirà meglio. Viene generato ciclicamente del traffico spurio, quindi a casaccio, randomico, per confondere l'analisi passiva del traffico. Questo in aggiunta al fatto che il traffico è di per sé cifrato. L'architettura a tre livelli, con un passaggio intermedio tra livelli che è di tipo randomico, garantisce l'anonimato del client e del server. Esistono, come dicevo prima, i servizi che si trovano di solito sui server IRC, quindi in questo caso un NIC server, un CHUN server, anche se non hanno tutte le caratteristiche che possiamo di solito trovare sui NIC server e CHUN server normali. Abbiamo come InfriNet un file dei nodi di riferimento che va recuperato all'inizio quando ci si connette ed è autoaggiornante. È compatibile con tutti i client IRC. Ha un'interfaccia grafica per Windows molto comoda, poi ve la faccio vedere, ve la mostro. Esiste il controllo del livello del flood del nodo. E come dicevo prima è multipiattaforma. In sostanza, che cosa si fa? L'utente installa sul proprio PC una specie di proxy che si occuperà di provvedere a fare sia da proxy, come un normale proxy per IRC, ma anche di tutta la parte di cifratura e di aggiornamento dei vari file dei Node-RED. Quindi, dicevamo, tra utenti e server esiste questa architettura a tre livelli che sostanzialmente è una rete di relay. Gli utenti in questo modo finiscono per non conoscere l'indirizzo IP del server, così come come il server non verrà a conoscenza dell'indirizzo IP degli utenti. Ogni comunicazione di rete, proprio tutte, sono cifrate a non meno di 128 bit. Ogni 52 blocchi di dati. La chiave di cifratura utilizzata viene ruotata. Periodicamente viene generato del traffico falso e, come dicevo prima, nel server non esistono i comandi CTCP che consentono di conoscere l'indirizzo degli utenti. Per il futuro, pare che si cercherà di inserire anche alcuni di questi comandi. Quando parliamo di IRC abbiamo una struttura centralizzata, c'è un server e dei client che si connettono al server. Con l'uso dei relay, cioè di una rete di relay a più livelli, il server e gli utenti rimangono l'uno per l'altro anonimi. Vediamo come. Il server è quello che sta in alto e il client, lo user, è quello che sta più in basso. Lo user si connette a un private relay che monta lo stesso software che monta lui, cioè il proxy IP. A questo punto il private relay cosa fa? Si occupa della cifratura, esattamente come se ne è occupato il proxy IP sulla macchina dell'utente, e randomicamente inizia la connessione con uno dei public relay. A questo punto i public relay comunicano tra di loro, è una rete di public relay, e comunicano anche con l'ultimo strato che è quello dei server relay. Quindi il server in realtà non conosce l'indirizzo IP dell'utente finale, ma conosce soltanto quello dei server public relay. Così come l'utente non conosce l'indirizzo IP del server e nemmanco quello dei public relay intermedi, conosce solo quello del private relay che sta usando. Le connessioni tra le freccine che rappresentano le connessioni, lo scambio di dati, rappresentano anche la cifratura. Ogni freccina è cifrata, quindi il traffico che passa in queste frecce non può essere intercettato. E perché non può essere, non può essere decifrato, dicevo? Perché viene utilizzata la doppia cifratura, ovvero una cifratura punto a punto e nodo a nodo. End to end, point to point, end to end. Quindi, quando il client dell'utente si connette al private relay, come prima cosa scarica il Node-RED, il file dove ci sono i nodi di riferimento identificati da un numero che è un identificativo, un indirizzo IP o nome host e una chiave di cifratura che chiave pubblica di cifratura, che cosa succede? Che viene cifrata la comunicazione prima con la chiave del server, e quindi è come se noi prendessimo la nostra comunicazione per il server, la mettiamo dentro una busta chiusa con un sigillo. Poi viene cifrata questa con un'altra chiave, che è quella del private relay. A questo punto, se anche io avessi sul private relay qualcuno che fa il furbo e apre la mia busta, trova una comunicazione cifrata e non se ne fa assolutamente un bel piffero di nulla, perché è cifrata con la chiave del server. Il tipo è un po' paranoico in effetti, però è anche uno che ha fatto. Se è un po' difficile da trovare, ma il suo curriculum in rete rende noto i motivi della sua paranoia. È uno che sviluppa software di crittografia per ambienti militari. Quindi qui è una slide riassuntiva di quello che dicevamo. Ogni connessione tra i differenti nodi della rete è cifrata, l'algoritmo utilizzato è un blowfish a 128 bit, che è abbastanza tosto. La chiave di sessione è scambiata utilizzando il protocollo di Fehlman, che è quello utilizzato anche in IPsec per la VPN, e questo, che è la cifratura nodo a nodo, garantisce dal monitoraggio esterno, ma non garantisce la protezione nei confronti del famoso nodo avvelenato. Cosa? La protezione dal nodo avvelenato viene fatta attraverso la cifratura end-to-end. Quindi, aggiungendo questo livello aggiuntivo di cifratura, cioè la prima busta in cui abbiamo infilato il messaggio, quella con la chiave del server, rende impossibile la decifratura del messaggio, anche se uno o più nodi nel mezzo sono non onesti. Per l'utente la cosa è trasparente, cioè a parte l'impostazione del proxy, che soprattutto sotto Windows è molto banale, basta connettersi per esempio usando Mirk, e impostare la connessione a localhost sulla porta in cui si è impostato il proxy. Fine. Attualmente è un po' lento riuscire a connettersi, nel senso che bisogna tentare più e più volte, però poi quando si riesce a connettersi la comunicazione IRC ha una velocità assolutamente tranquilla. Certo, non siamo ai livelli della super mega rapidità, però si riesce a conversare tranquillamente. E dunque, quindi è il proxy che si fa carico di tutto. Questo perché? Perché si vuole evitare quanto più possibile che l'utente finale venga scoraggiato nell'uso di questo strumento, in quanto si trova di fronte a difficoltà. E effettivamente, se uno non entra nei dettagli, lo presenta all'utente che non l'ha mai visto, dicendogli prova questa chat. Rimane un po' stranito perché non vede gli indirizzi IP né troncati né sostituiti come succede di solito, però non si accorge sostanzialmente la differenza. Uno schemino proprio stupido e molto banale per far vedere come il client sia sopra al proxy AIP, il quale è quello che comunica con il relay, private relay, che può stare anche sulla stessa macchina. Quando io installo e configuro AIP, posso dirgli di fungere da private relay, quindi di consentire anche ad altri utenti di connettersi alla mia macchina. È una scelta personale, uno lo può fare o può non farlo, anche perché poi comunque dura per il tempo che uno rimane connesso, non necessariamente deve fare il server a vita. Una schermata banale di esempio in cui si fa vedere come si imposta il settaggio del proxy e come si imposta la connessione del client. Poi dicevamo appunto che il servizio di registrazione dei nick e dei canali si chiama Trent. Inoltre, chi possiede un nick registrato può fruire di un servizio di mail anonima, in cui avrà un indirizzo di posta nickname at IP mailnet, che dà la possibilità di ricevere messaggi mail dagli utenti interni ed esterni al network IP, ma può solo spedire a utenti interni al network. IP è particolare perché viene utilizzata da, credo, l'unica attualmente banca anonima che garantisce l'anonimato delle transazioni completo, che si chiama Yodel Bank, che è un progetto recentissimo e che è abbastanza complesso. Parte del codice è disponibile libero, parte del codice no. Quindi livello di fiducia, ma. Però tenendolo sott'occhio da un po' di mesi, io l'ho scoperto a dicembre, su Freenet tra l'altro, ho visto che cresce. Frequento un po' il canale ogni tanto su Yodel, su IP, e vedo che è frequentato, c'è molta gente. E continuano a fare convenzioni con valute digitali, perché allora c'è l'interessante. Tutto un discorso sulla abolizione del denaro fisico e il passaggio al denaro digitale, che è abbastanza complesso, non so voi, io tendo più a stare sui pacchetti bit e byte, di quelle robe lì capisco poco, giusto per andare a fare la spesa poco più. Però ci sono dei discorsi complessi sulla valenza del denaro, sull'utilizzo del denaro, sulla conversione del denaro. O comunque di qualsiasi cosa abbia un valore monetario di scambio, che vengono condensate in quello che si chiama Digital Monetary Trust, DMT. Yodel Bank si rifà a quello che viene detto nel Digital Monetary Trust, che è un mallopone abbastanza lungo da leggere, forse agli economisti riesce meglio che agli ingegneri. Su quello, su una serie di norme di autoregolamentazione che non possiamo chiamare leggi perché qui siamo in un ambito abbastanza anarchico, norme di autoregolamentazione e di etica delle relazioni di scambio che sinceramente ho cercato di reperire il link l'altra sera, ma non ci sono riuscita, non, ho perso gli altri bookmark, quindi lo ritroverò e appena lo trovo lo aggiorno. E tutto ciò dovrebbe dare vita ad un'economia alternativa a quella che è attualmente in vigore. E Yodel Bank è la prima espressione di tipo bancario tradizionale che noi conosciamo, infatti fa da interfaccia tra la banca come noi conosciamo, dalla quale noi possiamo prelevare delle somme e metterle dentro Yodel Bank. Cosa poi accada di queste somme all'interno di Yodel Bank è una nostra decisione. Noi possiamo decidere di rendere pubblico ciò che facciamo o meno. Avvengono degli spostamenti, cioè il denaro viaggia in maniera anonima, svincolata dall'identità e devo dire che non l'ho ancora capito del tutto. Si basa sull'uso dei certificati, si basa su una serie di valute, cioè quindi vengono scambiati dollari, euro, poi dunque vediamo. Il DRAN, che è una valuta digitale del Digital Monetary Trust, che è quotata su un mix di asset differenti, tra i quali oro, le principali valute, quindi euro, dollaro, sul GOD, sono recenti, un'acquisizione recente, Goods on Demand, che sono sostanzialmente un diritto di credito per lo scambio di beni e servizi in free traders. Free traders è una di queste società, tra virgolette, gruppi di utenti internet, chiamiamoli così, che stanno cercando di praticare un'economia differente e quindi svincolarsi dalla valuta, dal denaro come li conosciamo noi. Free traders è una sorta di eBay. A leggere nella descrizione uno pensa che sia una specie di eBay. Io metto a disposizione dei beni o dei servizi agli altri utenti. per poter entrare in questo circuito di scambio occorre investire un'oncia d'oro sostanzialmente, perché oro? Perché la gran parte delle valute digitali esistenti basano i loro asset sull'oro, che secondo il Digital Monetary Trust è il bene che è più stabile, che mantiene inalterato il suo valore a prescindere dalle fluttuazioni dell'economia. Quindi queste sono le divise trattate da Yodel. Yodel e EIP, cosa c'entrano una con l'altra? EIP ospita il bankbot, che è sostanzialmente banchiere, il bancario a cui si va a dire aprimi il conto, chiudimi il conto, trasferiscimi i soldi. È un front-end, quindi, che è realizzato in XML RPC. Non ho ancora affrontato l'analisi di tutta la struttura, anche del come avviene lo scambio, eccetera, anche perché appunto ci sono parti di codice chiuse, completamente chiuse. Il software, no, dunque, torniamo a Yodel. Yodel Bank, eGold, che è un altro sito che consente di trasferire moneta vera in oro e utilizzare poi questo per effettuare acquisti di beni o servizi o pagamenti ad altre persone, è abbastanza interessante, credo, da molti punti di vista, perché svincola completamente dalla fisicità, della presenza fisica, un rapporto basato sulla fiducia a vista, cioè io mi fido della mia banca perché, cioè non mi fido, io non mi fido, però vabbè, il rapporto finanziario si basa sulla fiducia, no? I contratti si basano sulla buona fede. Umanamente siamo tutti tendiamo tutti a fidarci di chi almeno vediamo in faccia. Nel caso della banca si fida della nostra firma, dopo che noi siamo andati lì a metterla. In questo caso, cioè, è completamente svincolato il rapporto tra banca e cliente della banca, è completamente svincolato dallo specimen di firma, che è il termine tecnico con cui viene identificata la firma del cliente, completamente svincolato dalla presenza fisica e anche dall'identità reale. Cioè io posso usare 8 identità per fare transazioni dentro Yodel, ma posso usare anche 10 identità per fare transazioni con i gold. Quindi è molto, molto interessante, credo, come concetto. È molto poco conosciuto, ho notato. Tra l'altro, Yodel, il Digital Monetary Trust e realtà correlate sono presenze che ci sono sia su internet sia su Freenet. Quindi, Yodel Bank ha un sito accessibile via Freenet e ha un sito accessibile via internet normale, eGold uguale. Dunque, come si reperisce IP? Il software è licenza Berkeley, BSD, il sito di riferimento è www.invisiblenet.eip, sul quale si trova non solo tutti i binari sorgenti relativi alla distribuzione del sistema operativo, ma anche una discreta documentazione. La parte di manuale utente è abbastanza ben fatta e completa. La parte sui protocolli è un po' carente, nel senso che hanno privilegiato l'implementazione a scapito della documentazione, però parlando con Nop l'altra sera mi diceva che il loro intento era quello di colmare un po' questo gap quando avessero terminato di implementare la parte sulla DCC e varie cose. E peraltro l'ottima documentazione utente e la semplicità d'uso e la familiarità dell'interfaccia grafica era la cosa su cui volevano dare più peso, perché l'interesse è far utilizzare maggiormente gli strumenti di anonimato e privacy. Ora, io ho messo qualche link per approfondire e esplorare. Siccome questo per me è un mondo abbastanza nuovo, quello del G Digital Monetary Trust, del denaro digitale, dei micropagamenti, eccetera, e esploriamolo perché non lo conosco tanto bene neanch'io. Digital Monetary Trust è quello di cui parlavo prima, la teorizzazione sostanzialmente a base teorica della necessità di avere un denaro digitale, un'economia svincolata dagli asset fisici. I gold è uno dei maggiori siti di conversione denaro vero, valuta vera in denaro digitale backuppato in oro. Quindi in pratica si acquista oro, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono alcune persone, per esempio, lo sviluppatore che ha fatto Putty, il client SSH, accetta donazioni di gold. Cioè, esplicitamente sul suo sito c'è scritto: se volete farmi una donazione, usate i gold. Non è l'unico, ce ne sono alcuni. Poi Free Traders, l'ho inserito perché l'ho scoperto l'altro giorno quando sono andata a rivedermi io del bank per scriverne e raccontarvene. E ho scoperto che esistono questi free traders e alla prima battuta mi sembrava veramente una specie di eBay evoluto. Poi, canali interessanti nel circuito IP, attualmente credo che siamo ad un solo server, non più di tanti, forse due. IP è dove si incontrano gli sviluppatori e le persone interessate al progetto. Poi IP Dev è dedicata proprio invece al il canale IP Dev è dedicato a discussioni proprio di codice pesanti. Anonymous è il canale dove tutti finiscono, la prima volta si connettono perché è l'unico che conoscono, conversazioni generiche. Yodel è il canale della banca Yodel dove si può ottenere chiarimenti sull'utilizzo. Adesso Yodel ha anche implementato una funzione di test. Siccome è abbastanza complesso capire come avvengono i pagamenti, perché per rendere viene emulata in maniera finanziaria la struttura dell'architettura a più livelli, solo che è fatta attraverso spostamenti bancari, gli SWIFT. Vengono fatti degli SWIFT per far entrare e uscire i soldi da Yodel, cioè dal circuito anonimo. E può non essere chiaro, quindi prima di giocare con la valuta vera, hanno cominciato a offrire agli utenti la possibilità di giocare con una valuta finta, che non ha conseguenze. Peraltro, in sostanza, noi provammo una sera a aprire un conto di prova e a fare un trasferimento di denaro che non avevamo, perché uno può anche dire io trasferirò quei soldi su Yodel. Entra in Yodel, si fa un account e dice trasferisco i soldi. Poi però comunque, prima che questi vengano trasferiti, deve metterceli. Però funziona, finché uno poi scade. Se uno non ci mette i soldi, il certificato viene generato per quella transazione, scade, va nel nulla e non succede niente. E quello che si ottiene quando uno dice trasferisco i soldi, metto dentro 50.000 lire e le voglio dare a qualcun altro, genera un certificato di trasferimento, il quale che cosa riporta? Riporta sostanzialmente i codici di SWIFT, cioè di trasferimento bancario internazionale, su 3-4 banche diverse. Siccome all'epoca non era disponibile la funzione di test, noi lì ci fermammo perché ci guardammo in faccia e dicevamo: ma ce li metti i soldi lì? Io no, neanch'io. Vabbè. Adesso c'è la funzione di test, proveremo a vedere che cosa succede. Perché in effetti era interessante che erano banche tutte esistenti, i codici di Swift erano corretti, cioè abbiamo verificati, erano tutte banche un po' strane, diciamo Bermuda, Costa Rica. Per cui eravamo un po' così, però sembra funzionare. Se uno fa conversazione su Yodel, ma anche sul canale Marijuana, sempre su IP, ne sente parlare come uno strumento comunemente usato per scambiarsi dei soldi. Quindi, evidentemente, pare che anche gruppi e associazioni si scambino, tengano il loro bilancio in chiaro, quindi visibile a tutti e trasparente, su Yodel. Quindi evidentemente funziona nonostante la mia sfiducia cronica. Vabbè, Boh, se ci sono domande, se volete vedere com'è IP su Windows, ma se lo conoscete già non c'è niente di particolare, se non l'avete mai visto una finestrella così, niente di che, dite, prego.
All'inizio hai parlato di misura anti-flood, da nodo a nodo. Mi chiedevo se ti stavi riferendo ad Hashcash, che è una misura che tra l'altro è recentissima, che credo che abbiano messo sugli sviluppatori per evitare i flood del namespace, di registrazione dei nick, oppure se c'erano altre cose di cui
No, mi
io...
riferivo a quella.
Ah, ok. Che è
È
strano, però...
uscita nell'ultima versione, non c'era
Esatto.
prima, il problema era sorto e l'hanno risolto.
Ho capito. Poi, cioè, il discorso dell'anonimità di IP mi sembra un pochino strano perché, come hai detto tu, un server avvelenato ha, cioè, un server avvelenato ha accesso ad alcuni dati, non i dati, non il contenuto dell'informazione, però.
Accesso al tuo indirizzo IP, per esempio. Il private relay a cui ti connetti si mette lì, monitora gli IP che si connettono a lui e sa chi sta andando su IRC, per
Sì, il private
esempio.
relay, io sto parlando di esempio, se il server finale, il server è avvelenato, ha la conoscenza di chi sta comunicando con chi, a livello di pseudonimo, a livello
A
di
livello
nick.
di pseudonimo, ma lo pseudonimo non lo puoi collegare ad un indirizzo IP in questo caso, perché ti arriva dal public relay.
È
Dal
vero.
public server relay non ti arriva al quale public server relay peraltro è arrivato attraverso connessioni randomiche
È vero,
dello
anche
strato
se
sottostante.
c'è una certa tendenza a registrare il proprio nick e quindi in qualche modo cioè, se il server fosse realmente avvelenato, se qualcuno stesse monitorando, diciamo, potrebbe tracciare diciamo, le conversazioni di due nick a livello di tempo, non vedere che cosa si stanno dicendo, però sapere che loro comunicano tutti i giorni dalle 5 alle 6, per esempio, no? E questo ovviamente potrebbe portare a una ricerca dal punto di vista di private relay, quindi il primo livello, il primo contatto, e diciamo un tentativo di intuire chi è chi. Perché io posso comunque sapere se uno è collegato a livello di nick, non posso conoscere il suo IP, però se vedo che cioè se io sto monitorando Pinco Pallino si connette a IP,
Ma non hai
perché
la certezza. Fai
io. Eh?
un tentativo di
Non ne ho la
induzione, ma
certezza.
non riesci ad arrivare alla
Sì,
certezza.
però se io vedo che Pinco comunica con Pinca tutti i giorni dalle 5 alle 6, tutti i giorni dalle 5 alle 6 quell'utente si connette, io posso iniziare a
Prendo
svolgere un
tutti gli utenti che
cracking,
dalle 5
iniziare a
alle 6 si
cercare
connettono,
di
eccetera.
beccare. Cioè, lo dico perché c'è una forte differenza tra Freenet e IP, che è
Sì.
quella che Freenet è un totalmente decentralizzato.
Mentre questa no, perché per la natura stessa del protocollo, cioè IRC è centralizzato.
Esatto. Anche se mi sembra di aver capito che nei progetti futuri, cioè uno dei
Ci
to-do
dovrebbe
list è
essere la
quello
decentralizzazione,
di
esatto.
decentralizzarlo del tutto, io spero che avvenga. E una cosa, il percorso da private relay, public relay, server relay,
Esatto.
è statico durante una connessione o che tu sappia,
Al
viene
momento.
frammentato e sempre derutato?
Al momento l'unica cosa che so per certo è che c'è la parte randomica. Non ho capito ancora, e infatti pensavo di chiederlo a NOP, ma l'altra sera mi è cascata la luce, sono rimasti un'ora senza luce, per cui ciao, buonanotte. Era capire se era dinamico o no, perché in alcune parti della documentazione si parla di routing dinamico, mentre in altre no.
Infatti,
E non
esatto.
si riesce a capire dalla documentazione, che è quella del protocollo, che appunto è più carente rispetto alla documentazione dell'utente finale, se è una feature già implementata o in via di implementazione. A me sembra che sia dinamico, cioè che sia già realizzato, però non completamente. Dovevo chiederlo, ma
Sì,
non sono
perché in ogni
riuscito.
caso è un sistema che si basa su una rete, non dico trusted, però quasi, nel senso che a un certo punto
Sì, si
se.
basa molto sul trusting tra.
E poi Man in the Middle, nel senso che ho visto che la lista dei public relays è pubblicata su nodes.ref,
Sì.
hai specificato. Il nodes.ref, adesso io non l'ho mai scaricato di per sé, ho sempre preso insieme al pacchetto di IAP quando scarico.
Lui quando IP, quando si connette alla rete, scarica automaticamente il
Node.js. Esatto. E che mi chiedo, attacchi di man in the middle a livello di primo contatto, quindi cioè la comunicazione.
Tu dici, io ti mando un Node.js avvelenato, ti faccio credere che il tuo private relay più comodo è questo e ti frego.
Esatto, cioè dal punto di vista loro organizzativo, si sono in qualche modo cercati di tutelare con.
Il Node.js tu lo puoi anche dare avvelenato in effetti. È un problema che non mi ero posta, devo dirti la verità. Cioè mi ero posta il problema del man in the middle, però non sul Node.js.
Non lo dico perché io uso un po' IP, però non ho mai avuto, diciamo, la conoscenza da utente intelligente di andare a verificare fingerprint o che ne so. Ma perché non c'è molta divulgazione sull'argomento? Quindi è tutto molto.
Vabbè, è uno dei progetti, secondo me, meglio documentati per l'utente finale. Esatto. In compenso, su alcuni dettagli sono stati più scarsi. Devo dire che, però, se tu frequenti IP, vai sul canale IP, parli col NOP o anche gli scrivi una mail, è di una gentilezza, ma di una gentilezza veramente rara.
C'avevo un'ultima domanda, sì o no? Forse no, probabilmente no. Okay, basta. Ah no, ecco sì, un'ultima domanda, ce l'avevo. Parlando di Hashcash, è vero che l'utente, sì, alla fine è molto agevolato perché si installa il serverino locale e può usare il suo client normale. Esatto. Però c'è, con l'introduzione di Hashcash, c'è l'introduzione di un programma esterno che uno si deve aspettare, nel mio caso, oltre 20 minuti per registrarsi, perché ovviamente deve generare una tantum il suo hash. Questo limiterà molto, probabilmente, secondo me, il coinvolgimento
di una volta, però. Cioè non è una cosa così tragica.
No, dico, sto parlando legato al fatto che loro ci tengono molto a fare una tecnologia molto apprezzabile da chiunque. Ora, a parte che già un utente normale non capisce il perché deve aspettare 20 minuti perché un suo programma giri per fargli un codicino che deve piazzare lì, però può farlo. Certo che se io dico a un mio amico che è abituato a usare Mirk, dai, usa IP, scaricati quel programma che tra l'altro deve compilare, non deve compilare perché ci sono anche... scaricati quel programma, devi fare un codicino, aspettare 20 minuti, probabilmente non è molto appetibile questo. Quindi
devi fare il codicino, aspettare 20 minuti, è il first time che lo usi però.
Eh?
La prima volta che lo usi, mica sempre.
Non ho capito, scusa.
La prima volta che lo usi devi farlo, non sempre. Cioè,
No,
sei disposto a andare a scaricarti il service pack di Windows e installarlo, o farlo fare automaticamente al tuo PC e rebootare 5 volte per poi dover disinstallarlo, io credo che tu possa anche aspettare 20 minuti per la generazione di una chiave.
Ok, hai fregato il mio intervento. Va bene.
Scusa, io uso Windows, così come uso Linux, così come uso Mac OS X.
No, cioè, la mia era una provocazione sul fatto di rendere le cose troppo facili. Cioè, secondo me mi sembra un po' impossibile. Il tentativo loro di cercare di rendere il più possibile questa tecnologia vicina a un utente medio, secondo me è un pochino prematuro, perché porta a un sacco di problemi implementativi e, secondo me, anche a livello di struttura. A me non piace molto l'idea di avere il server interno che si... vabbè, queste sono poi mie...
Posso essere d'accordo con te, però secondo me in questo momento, se ci interessa fare un discorso di diffondere la cultura della privacy, cioè del dare un valore alla propria privacy, del capire che aspettare 20 minuti per la generazione della chiave, che poi sono un po' di meno, però...
Io ho un computer vecchio.
Vabbè, dipende dal computer che hai, però aspettare quel tot di tempo ti salvaguarda da una serie di rotture di scatole, dà un valore alla tua persona, alla tua sfera personale. Sì. Secondo me, se questo viene reso più appetibile e più facile per l'utente finale, a me va benissimo. All'utente finale, dei discorsi che stiamo facendo qua a livello tecnico, gliene frega doppio zero. A lui basta che le cose funzionino.
Sì.
Non gliene frega niente di sapere che c'è la cifratura end-to-end, point-to-point, che ci sono i tunnel, che c'è Mirkolos tunnel. Non gliene frega niente. A lui basta chattare. Tant'è vero che una delle cose che senti dire su Freenet non è che Freenet non ha contenuti, non è che Freenet è lenta. Freenet, sì, l'ho provato una volta, è lenta. Non si capisce. È lento. Perché io devo cliccare lì e aspettare un'ora? E poi gli URL non si ricordano, c'è la chiave, non gliene frega niente di sapere perché è scritto così. A lui frega che l'URL è una chiave e che quindi lui non se la ricorderà mai. Tant'è vero che anche quelli di Yodel, per rendere il sistema utilizzabile, i certificati, che sono chiavi e quindi illeggibili, la prima parte è leggibile. Perché l'utente è così, è utente, non è power user, non è sysadmin, non è. Vuole le cose che vadano. E quindi io apprezzo questo sforzo perché è uno sforzo di divulgazione. Che poi il progetto vada avanti, non vada avanti, è comunque secondo me uno sforzo di divulgazione notevole. Importante perché va su un mezzo che è IRC, che è molto socialmente di scambio, cioè ci si incontra la gente, si parla, ci si racconta le co quante cose hai scoperto su IRC, programmi che non avevi mai usato, siti che non avevi mai visto, notizie, cose. IRC è importante secondo me per quello, per cui apprezzo lo sforzo. Che poi ti dico sia una complicazione, certo, mettersi lì a fare l'interfaccia peeling è una rottura di scatole, però se loro hanno voglia barra tempo di farlo, ben venga. Cioè ben venga per tutti. Altre domande? Questo è un normalissimo client IRC, MIRC, come si può vedere dall'angolino in alto a sinistra. E vediamo. Vabbè, non mi identifico con Trent, che è il chan serve, il nick serve, il chan serve, in modo da evitare di mostrarvi in chiaro la mia password. Comunque, non so, andiamo su Anonymous, che è il canale che vi viene proposto la prima volta che vi connettete anche sull'Autun. Viene detto, andate su Anonymous e troverete un po' di gente. Vedete, la risposta è veloce, cioè non è, uno non deve aspettare l'eternità. È sempre molto frequentato. A parte che credo che la gran parte degli utenti siano comunque dall'altra parte dell'oceano, perché hanno degli orari di frequentazione un po' diversi dai nostri. Credo anche però che ci sia una notevole diffusione di questo strumento in particolare nella zona dell'Olanda, perché spesso parlando con gente su Anonymous si fa riferimento all'università di Twente. Guardo se Noppe è online. No, Noppa a quest'ora non c'è di sicuro. Te lo garantisco. Io sono vodka. Vabbè, ma Noppa, ti giuro che a quest'ora non c'è. Possiamo provare. No, volevo farvi vedere Yodel, solo che non mi ricordo i comandi del BankBot. ciao. Uso help. È anche vero, è anche questo, che uso help. Dov'è che è lo status? Qua. J-Yodel. Allora, Yodel, una delle avvertenze che danno sul sito di Yodel è chiedete pure sul canale Yodel, ma fidatevi solo di Yodel. Vi risponderanno in tanti, fidatevi solo di Yodel. Andiamo a prendere anche il sito però di Yodel. Allora, Yodel è un bot, al bot, bank bot, che si identifica attraverso Trent, che è il nick server, chan server di IP, e gestisce appunto il front end. Querandolo gli si chiede di diverse cose, ad esempio di dirci quali sono i comandi che lui accetta. Ma la cosa interessante è che prima bisogna sempre verificare se è registrato, cioè se è presente, registrato e identificato, quindi se è veramente lui. Noi lo diciamo a Trent, Trent ci dice che il nickname BankBot è registrato e identificato, allora noi lo queriamo chiedendogli help. Gli chiediamo message BankBot, gli chiediamo l'help. E lui ci dice che accetta i seguenti comandi: assets, balance, clear last, dove clear last è cancella l'ultimo certificato, create crea un certificato, delete cancellalo, deposit depositalo, grant non lo so, issue emetti, emetti e conferma l'emissione. Lest mostra l'ultima operazione, ovvero l'ultimo certificato fatto. Make public era quella funzione di cui vi accennavo, che consente di rendere pubblico il balance di un account. Password, che serve a sbloccare i certificati. Public balance è quello che mostra il bilancio pubblico. Reissue vuol dire rifare un certificato, in alcuni casi è possibile. Lo status mostra lo stato del proprio account, il balance del proprio account. Validate non ricordo, e il value credo che sia una funzione di conversione. Comunque si trovano tutte sul sito, accessibile anche via Freenet. La chiave non chiedetemela. E per esempio si diceva che lui accetta accetta dollari, euro, i famosi digital rand, quella valuta ottenuta come composito di varie valute differenti, i gold, God e Co. Co è il play money, ovvero quello con cui si può giocare. Scambio di mucche, sì. Vabbè, status, non abbiamo un asset, per cui non vi posso far vedere uno status, è abbastanza semplice provarlo, adesso che poi c'è il play money anche più, si può portare a termine una transazione e verificare effettivamente il funzionamento. Vi dico, il fatto che abbia una parte chiusa, sebbene sia comprensibile perché si tratta di un servizio finanziario a tutti gli effetti, d'altro canto lascia un po' perplessi con questo tipo di applicazioni, per cui ha delle potenzialità interessanti come progetto. Dica.
Ecco, secondo me è una cosa molto interessante.
Non farmi fare cose difficili.
No. Durante tutti i giri che ti sei fatta nelle varie reti anonime, sistemi di analisi dei sistemi di pagamento e quant'altro, abbiamo capito che questi meccanismi di pagamento, sì, è vero che sono anonimi, sono fatti secondo determinati principi, però come tutte le cose possono anche essere abusati. Tu una volta avevi, non so se lo hai salvato, chiesto a Mr. Yodel su IRC la questione etica.
Sì, mi ricordo, ma non lo salvai. Mr. Yodel, che credo che sia un'entità con più personalità, rispose con quella personalità di quella sera che il problema etico è un problema che uno si deve accettare così com'è, cioè, ed è la stessa cosa che in effetti poi, se uno ci pensa, succede quando uno approccia Freenet. Allora io pensavo che di essere una persona libera, indipendente di pensiero, eccetera eccetera, quando ho approcciato Freenet, dove ci sono i contenuti, quelli che normalmente su internet non vedi, non tutti mi aggradavano e la prima cosa che ho pensato, sentito, è stata quella di dire no, non mi va bene, la privacy se ne va da quel paese. Poi riflettendoci, no, la privacy non se ne va a quel paese, però è una cosa che ti costringe a chiederti, affrontare tutta una serie di discorsi con una mentalità diversa, cioè se ci tieni alla libertà devi accettare la libertà di tutti, la devi accettare per davvero. E il discorso di Yodel era un po' quello, sì, lo so che questo sistema può essere utilizzato per lavare denaro sporco, per esempio. Argomento che peraltro il lavaggio del denaro sporco, il money laundering, è uno di quegli argomenti su cui la letteratura disponibile in internet sparisce intorno all'anno 2000, un po' come la questione degli hard disk, delle procedure. Ci sono degli argomenti in cui, se cercate documentazione su Google o con altri motori di ricerca, trovate ottima documentazione anche proveniente da appunto il DOD, archivi militari americani e non solo. Si ferma misticamente, magicamente e misteriosamente tutto al 2000. Oltre il 2000 pare che gli hard disk non abbiano più problemi, i dati fluttuino e possono scomparire come per magia, non ci sono problemi di cancellazione dei dati, o almeno non li affrontano, oppure se li affrontano non lo dicono. Il money laundering, credo che le attività criminali continuino a lavare il loro denaro in mille modi diversi, ma non si trova più una mezza documentazione, non si trova più un sito che ne parli a meno di 3 anni fa. Non so perché. L'ultima cosa che si trova, per esempio, in italiano sul money laundering è un pezzo di interessante, cioè un po' interessante, non fuffa riciclata, è un pezzo del Corriere della Rapetto, credo del 99, sulla rivista del SISDE. Lo trovate online. E parla con una certa profondità della difficoltà del tracciamento del denaro che incontrano le forze dell'ordine quando devono tracciare il denaro che viene spostato attraverso internet. E demonizza, o comunque parla con un certo timore del denaro digitale. Cioè, lui stava parlando di transazioni bancarie normali che internet rende molto più veloci, però accennava alla questione denaro digitale. Se voi vi leggete quello che dice il Digital Monetary Trust, ritrovate molte cose. E quindi il signor Yodel disse che la questione etica, sì, lo so, questo sistema può essere utilizzato anche per fare le porcate. Però può anche essere utilizzato a scopi benefici, oppure per il semplice fatto che il fatto che la mia banca sappia tutto del mio conto mentre io non sono un cavolo della sua, a me non sta bene. Cosa che io posso anche condividere, in fin dei conti, la vostra banca sa tutti gli affari vostri, ma proprio tutti. Ma voi degli affari della banca che sapete? Niente, assolutamente niente. E tutti questi sistemi sono secondo me una cosa buona. L'uso che poi se ne fa è a discrezione personale. Bisogna porsi, è un problema che va posto secondo me, ma a livello personale, non a livello. Ma non va delegato, cioè non è un problema che vada delegato ai massimi sistemi. Cioè siamo noi che da persone responsabili dobbiamo decidere noi stessi che tipo di libertà siamo disposti ad accettare, che tipo di privacy siamo disposti ad accettare. Siamo disposti ad accettare che si leggano la mail, la nostra posta se sospettano che puntini puntini. Siamo disposti ad avere tutte le comunicazioni possibilmente aperte? Allora smettiamo di scrivere a mano nelle buste, spediamo delle cartoline e basta. Facciamo annunci col megafono, non so. È una cosa che però è personale, va gestita a livello personale. E vale per tutti questi sistemi, vale per le mail anonime, l'anonymail, l'uso dei remailer, vale per l'uso di Freenet, sia come uso, fruizione del contenuto, sia per la pubblicazione, vale per quello che può essere una Yodel Bank, l'adesione a un Digital Monetary Trust, vale per IP e per tutto quello che potrà esserci d'altro, perché poi ci sono altri sistemi di scambio di file anonimi, cioè ce n'è, non è solo limitato a questo.